tempo dello spirito.
Un programma di spiritualità evangelica.
A cura di Luisa Nitti e Paolo Tonina.
Sara è un personaggio della Bibbia che sta al centro di un intreccio molto delicato che coinvolge suo marito Abramo, la schiava egiziana Agar e il figlio Ismaele. Come si giocherà le sue carte la matriarca di Israele per preservare la discendenza del popolo? Ne parliamo questa mattina. Buongiorno da Luisa Nitti, benvenuti a Tempo dello Spirito.
Buongiorno Luisa e buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici anche da Paolo Tonina. Con le interviste impossibili che proponiamo durante tutta l'estate, immaginiamo di incontrare dei personaggi biblici per porre loro le domande che più ci incuriosiscono. Che cosa potrebbe dirci allora Sara, questa matriarca che a causa della sua sterilità chiede al marito di concepire un figlio con la serva? Come avrà vissuto quella vicenda?
Le voci di questa intervista impossibile sono di Elisabetta Lazzaroni, Federico Caprara e Marco Cortesi.
Le interviste impossibili.
Sara, il cui nome in ebraico significa principessa, si trasferì dalla terra di Ur, in Mesopotamia, alla terra di Canaan. Fece quel lungo viaggio con il fratellastro Abramo, che in seguito divenne suo marito. Poiché non avevano figli, Sara mandò Abramo dalla serva egiziana Agar, dalla quale nacque Ismaele. Contro ogni aspettativa e ormai in età avanzata, Sara rimase tuttavia incinta, molti anni dopo, e diede alla luce Isacco. Per assicurare a Isacco l'eredità di suo padre, Sara convinse Abramo a cacciare Agar e Ismaele. Sara morì, dice la Bibbia, all'età di 127 anni, ed è considerata la matriarca del popolo ebraico.
Mi scusi, ma come mi spiega il fatto che lei ha mandato suo marito nel letto di una serva? Si rende conto che ha invitato suo marito a commettere adulterio?
Ma non comincia anche lei con questa morale cristiana monogama? E poi, sa che le dico? Non si trattava di soddisfare appetiti sessuali, ma di avere un bambino, tutto qui, chiaro? Non si trattava di piacere, ma di riproduzione. Abramo doveva avere una discendenza, io non potevo dargliela, e quella era l'unica possibilità, ha capito?
Scusi, ma mi sembra che lei non si renda conto della realtà. Come può credere che suo marito Abramo non abbia passato un'ardente notte di passione nel deserto? Agar era una bella donna, molto più giovane di lei.
Ma dove vuole arrivare? E come si permette? Abramo amava me, amava soltanto me, ha capito? Nessuno poteva mettersi tra di noi o cercare di dividerci, se lo cacci bene in testa.
E però la sua serva ci ha provato, dopo che suo marito l'ha messa incinta.
La ragazzina ha fatto un po' di confusione. Soltanto perché è stata in intimità con Abramo si è montata la testa e ha creduto di poter spargere cattiverie sul mio conto. Ma l'ha pagata per questo e le ho fatto capire chi comandava in casa mia.
Agar però non ha aspettato il suo castigo, è fuggita nel deserto.
Già, e questo mi ha fatto imbestialire. È fuggita nel deserto, la disgraziata, portando nel suo ventre il figlio di mio marito. È stata un'incosciente, un irresponsabile. Mi sono arrabbiata, e quanto mi sono arrabbiata. E ho rimpianto di aver scelto Agar come madre al posto mio. Quando è tornata indietro, anche se era pentita, l'ho trattata male, malissimo. Ora, a pensarci, tutta quella rabbia avrei potuto risparmiarmela.
Come? Ma dice davvero?
Avrei dovuto essere più paziente, ma è una virtù che non ho, purtroppo.
Pazienza? Perché mai tira in ballo la pazienza? A me pare del tutto naturale che lei a 66 anni pensasse di non poter più restare incinta.
E invece bisognerebbe imparare a conservare la speranza e ad essere più fiduciosi. Mai dire mai. Dopotutto, c'è forse qualcosa di impossibile per Dio?
Beh, se penso alla sua storia, evidentemente no. Infatti, 14 anni dopo, è rimasta effettivamente incinta. Un fatto incredibile. Se accadesse oggi, le darebbero dell'incosciente e finirebbe sulle prime pagine dei giornali.
Può darsi. Per me è stato un fatto straordinario. Sulle prime, io e Abramo non riuscivamo a crederci. ma la pancia mi si gonfiava sempre di più. La gravidanza è stata come una fonte di giovinezza per me. Mi sono sentita come se avessi finalmente raggiunto il mio scopo.
Già, lei si è sentita realizzata, ma malgrado quell'esperienza non ha smesso di maltrattare Agar. Invece di mettere da parte la sua rabbia, invece di mostrare un po' di gratitudine nei confronti della sua serva, l'ha definitivamente cacciata nel deserto.
Non ricominci con le sue accuse, lei, e cerchi di guardare le cose come stavano realmente. C'erano di mezzo degli interessi precisi allora. Ismaele, il figlio di Agar, era lui il primogenito e dunque avrebbe potuto rivendicare i diritti sull'eredità di mio marito. Non riesce a capire che io volevo a tutti i costi evitare che questo accadesse? L'erede legittimo era mio figlio, Isacco.
Ma lei, Sara, è del tutto insensibile. Non si ferma davanti a nulla.
Senta, è giusto preoccuparsi del prossimo, ma è altrettanto importante badare anche a se stessi. Non fa così anche lei, forse?
Il modo in cui ha agito non mi sembra corretto. Mi sta dicendo che Agar, la Mora, la vostra serva egiziana, si è macchiata di una colpa e perciò l'ha spedita nel deserto dove poteva anche morire. Ma è stata lei a spingere Agar tra le braccia di suo marito Abramo. Questo lo ha dimenticato?
Agar avrebbe potuto avere tutto se soltanto avesse saputo adeguarsi alla situazione. Non voglio dire altro.
Sa che cosa penso? Penso che lei in realtà fosse gelosa di Agar.
Per quella piccola sciattona? Ma mi faccia il piacere. Chieda pure a mio marito se lui provava qualche sentimento per quella serva. Glielo chieda. Le confermerà che non c'era nulla.
Buona idea. Non mancherò di farlo. La prossima settimana lo intervisterò. Vedremo allora che versione dei fatti ci darà Abramo.
Come avvicinarsi al testo biblico? Lo scrittore Henry De Luca, traduttore di molti libri dell'Antico Testamento, parla di questo tema in una pagina del suo libro E disse. Lo mettiamo a confronto stamattina con un testo della scrittrice e traduttrice ebrea italiana Elena Löwenthal, tratto dal libro Eva e le altre.
Le letture che ascolteremo fra un attimo sono interpretate per noi dall'attrice Miriam Camerini.
Parole d'autore.
Se la Bibbia fosse il testo perfetto, nulla sarebbe stato scritto dopo. Infatti, quale potrebbe essere il senso di aggiungere a ciò che tutto contiene, guastare quello che meglio non può essere? Se la Bibbia avesse detto l'ultima parola, e anche la prima, l'uomo sarebbe stato zitto ad ascoltare. Invece, in virtù delle infinite incongruenze che il testo palesa, delle difficoltà di comprensione che la lettura evidenzia, di tutto ciò che non torna e più lo leggi meno quadra, la Bibbia continua a lasciare irrisolti dubbi, domande e urgenze. Se la mano di Dio l'avesse cesellata con celestiale perfezione, la Bibbia avrebbe tranciato ogni parola successiva a essa. Tutto sta in essa, come ha detto un maestro della tradizione, ma non come in una trama stabilita da un ordine improrogabile, non come in una biblioteca catalogata da una mano paziente e presente. No. La Bibbia è piuttosto il becco di un imbuto capovolto, un arbitrario codice d'accesso per varcare un confine, anzi, tanti. Così come ogni conoscenza è manipolazione e implica un inevitabile alterarsi dell'oggetto, la Bibbia è costellata di ditate e impronte lasciate da mani, cuori e menti che l'hanno avvicinata, proprio perché è inguaribilmente imperfetta. Il dubbio è il canale di parto della conoscenza, l'inevitabile strozzatura dell'imbuto. Se la Bibbia fosse perfetta, allora sarebbe un globo intoccabile, uguale in ogni sua parte e ugualmente conchiuso. Le incongruenze sono invece la crepa nella quale infilare lo scalpello, la ruga cui appigliarsi come se fosse uno spuntone di roccia. Pensare significa violare. Se la Bibbia fosse perfetta, nessuno potrebbe violarla, né ora né mai. Invece, non è così. La pagina era affidata a loro. Popolo spaesato in un deserto, ai primi passi, ammutolito di meraviglia nei primi bivacchi. Da poco avevano iniziato a camminare, intimiditi e impettiti, serrati in ranghi suddivisi per 12 schiere. Un popolo di servi appena riscattati senza compravendita diventa testimone dell'Anochi. Viaggiava con loro, non chiedeva edifici in cui abitare, ma un altare di terra e se di pietre, che fossero grezze, niente taglio né sbozzo. Era zingara nella carovana la divinità. Imparavano ad andare, al passo che tiene insieme il giovane e l'anziano, i piccoli e le donne incinte. Si muovevano insieme con effetto di coro sulla terra. Cantavano per riempire lo spazio minaccioso della libertà, che non è un elenco di comodità e diritti, ma azzardo di inoltrarsi in territorio vuoto. La libertà chiede una disciplina adatta allo sbaraglio. Era un deserto spalancato intorno e nessun tetto. L'orizzonte aveva bordi roventi che non si lasciavano accostare. Ovunque andassero, rimanevano in mezzo a una padella.
Elena Löwenthal ed Henry De Luca, dunque, due autori a confronto sul tema come leggere la Bibbia. I due testi che abbiamo ascoltato stamattina sono stati letti per noi dall'attrice Miriam Camerini.
Un signore 500 anni fa osservava con il canto chiave quello che vedeva, non piaceva a quelli.
Inquisizione, che stiamo ascoltando, è un pezzo degli Elio e le Storie Tese, gruppo musicale italiano che fin dalla sua nascita negli anni Ottanta ha fatto dell'ironia dissacrante il suo tratto caratteristico. Non c'è ambito della vita, la politica, le relazioni, la religione, che non venga preso di mira da questi musicisti talentuosi e irriverenti.
Eh sì, molto talentuosi, va detto, perché sono in grado di esprimersi praticamente attraverso ogni genere musicale, dalla lirica alla musica classica, al punk, al rock, al pop. I loro pezzi sono un mix di citazioni colte e contaminazioni musicali sorprendenti, ma tutto però sempre con quella distanza ironica di chi non concepisce limiti alla satira.
200 anni fa osservava col suo microscopio quello che scopriva e fastidiva i ministri del culto antico.
Un'ironia quella degli Elio e le Storie Tese, che prende di mira anche la religione e la Chiesa Cattolica. In questo pezzo Inquisizione si ricorda, sia pure con una vena ironica, tutti coloro che per le loro idee o per le loro scoperte furono attaccati, a volte, lo sappiamo bene, con esiti tragici. L'elenco va da Giordano Bruno a Galilei, a Darwin, a molti altri.
E 4 anni fa, al Festival di Sanremo, Elio e le Storie Tese presentarono un pezzo che si chiamava Dannati Forever. Non so in verità fino a che punto la loro ironia senza limiti nei confronti della tradizione religiosa sia piaciuta al pubblico italiano, però il pezzo, va detto, è proprio gustoso.
Qui Elio sembra ironicamente sopraffatto dal senso del peccato. Come ti muovi, dice, ti imbatti in un nuovo peccato. Insomma, finiremo tutti all'inferno.
Crema protezione totale contro il fuoco infernale. Non c'è, non c'è. Tutti nudisti, ustionati, dannati in forema. And ever.
Per chiudere questa incursione nella musica di Elio e le Storie Tese, parliamo di Born to be Abraham, un pezzo che risale al 1997, che rappresenta bene l'eclettismo musicale di questo gruppo. Qui mettono insieme 4 diverse canzoni, fondendole in maniera imprevista. 2 di questi pezzi li conosce chiunque frequenti una chiesa cristiana. Esci dalla tua terra e resta con noi, Signore, la sera.
Abramo, non andare, non partire, non lasciare la tua casa. Ah, cosa speri? La strada è sempre quella, ma la gente è differente, ce n'è mica. Ah,
dove credi di arrivare?
Born, born to be Abramo,
di Abramo.
Andate e predicate il mio Vangelo.
parola di Yahweh.
In maniera irriverente questi canti religiosi vengono fusi con altre melodie. Resta con me di Domenico Modugno e Born to be Alive, una canzone disco anni 70 di Patrick Hernandez. Il risultato è questo.
Feriti sulla spiaggia abbandonate, li han lasciati i pescatori.
Son partiti con Gesù.
La folla che osannava se n'è andata, ma in silenzio è una domanda a...
Sembra i 12 portare.
Born to be Abramo.
Quello che lasci tu lo conosci, il tuo Signore cosa ti dà?
È il mio popolo,
la terra e la promessa.
Parola di Yahweh.
Le ultime note di questa Born to be Abramo di Elio e le Storie Tese, un gruppo musicale, lo abbiamo visto, che con la sua ironia graffiante non risparmia nessuno, neppure la religione e la Chiesa.
In chiusura di questa pagina musicale diamo spazio adesso alla meditazione biblica di questa settimana. È con noi Daniele Campoli, pastore della Chiesa Evangelica Riformata del Sottoceneri. Ha preparato oggi una meditazione tratta dall'Evangelo di Luca al capitolo 12. Ascoltiamo innanzitutto la lettura del testo biblico.
Un tale che stava in mezzo alla folla disse a Gesù: «Maestro, di a mio fratello di spartire con me l'eredità». Ma Gesù gli rispose: «Amico, non sono qui per fare da giudice nei vostri affari o da mediatore nella spartizione dei vostri beni». Poi disse agli altri: «Badate di tenervi lontani dall'ansia delle ricchezze, perché la vita di un uomo non dipende dai suoi beni, anche se è molto ricco». Poi raccontò loro questa parabola. Un ricco aveva dei terreni che gli davano abbondanti raccolti. Tra sé e sé faceva questi ragionamenti. «Ora che non ho più posto dove mettere i nuovi raccolti, cosa farò?» E disse: «Ecco, farò così. Demolirò i vecchi magazzini e ne costruirò altri più grandi. Così potrò metterci tutto il mio grano e i miei beni. Poi finalmente potrò dire a me stesso: bene, ora hai fatto molte provviste per molti anni. Riposati, mangia, bevi e divertiti». Ma Dio gli disse: «Stolto, proprio questa notte dovrai morire, e a chi andranno le ricchezze che hai accumulato?» Alla fine Gesù disse: «Questa è la situazione di quelli che accumulano ricchezza solo per se stessi e non si preoccupano di arricchire davanti a Dio».
Un uomo veramente fortunato questo. Tutto sembra veramente andargli per il verso giusto nella sua vita. Sembra, come dice il proverbio, che stesse piovendo sul bagnato, e cioè a chi già ha molto arriva ancora del benessere. E cosa fare? Ampliare il granaio, aprire un altro conto bancario, investire ulteriormente. Che male c'è? All'uomo ricco va tutto bene. E cosa avremmo fatto noi? Se i campi danno un abbondante raccolto, lo avremmo buttato via dicendo: ebbene no, mi accontento di quello che ho. E cosa fare con il resto? L'uomo è molto razionale e ha una logica. Fai delle provviste per poi poter vivere un po' più di tranquillità, con un po' più di serenità. Vivere, come lui dirà a se stesso. Nel testo greco dice che disse alla sua psiche, cioè alla sua psiche: «Dopo che avrai immagazzinato per qualche anno ancora, allora sì che ti riposerai, che mangerai a sazietà, che berrai, nel senso sarai felice e ti divertirai». Il suo, l'avete notato, è comunque tutto un discorso al futuro. Lui stesso non ha certezze che i campi continueranno a dar frutti. Gesù usa un rimprovero, non certamente tenero e leggero. Gli dice: «Stolto». Lui, il ricco che vuole sacrificarsi ancora un po' e che pensa al divertimento e alla gioia futura della vita. Gesù lo confronta con una parola ferma: «Tu sei uno stolto». Interessante l'etimologia di questa parola. Stolto potrebbe derivare dal latino stulas. La usiamo in un altro contesto oggi. Parliamo della stola del mare, il telo immobile che mettiamo sotto di noi. Oppure stolto potrebbe derivare da stuna, che significa immobile, fermo, da cui deriva la parola stupido, sciocco, demente, pazzo, insensato. Il nostro ricco, senza nome, è dunque fermo, malgrado sia impegnato da così tanta attività. Certo che è veramente un paradosso essere mossi da tante cose e da tanti progetti futuri, ma essere in realtà fermi, immobili, oppure tanto dirigenziali e imprenditoriali, ma non realizzare che si è come delle stole, dei pezzi di telo che sono sottomessi. Ci si crede padroni e non si realizza abbastanza che siamo sottomessi, schiacciati da un peso, utilizzati come un canovaccio di un padrone più grande di noi. Questo era il ricco della parabola. Ma non solo. Attenzione, questo potrebbe essere il tranello della nostra autogiustificazione. Questo era il ricco della parabola, ma non solo lui. Vedete, di questa parabola normalmente ci ritornano a mente solo due dei suoi tre elementi: quello della parabola del ricco senza nome e del cammello che non riesce a entrare nella cruna del lago, cioè nella strettoia che mena alla città del regno. Abbiamo però inconsciamente censurato o rimosso una parte. Un tale, che stava in mezzo alla folla, disse a Gesù: «Maestro, di a mio fratello di spartire con me l'eredità». Ma Gesù gli rispose: «Amico, non sono qui per fare da giudice nei vostri affari o da mediatore nella spartizione dei vostri beni». Poi disse agli altri: «Badate di tenervi lontani dall'ansia delle ricchezze, perché la vita di un uomo non dipende dai suoi beni, anche se è molto ricco. Auguro a tutti voi una benedetta domenica».
Tra pochi istanti sulla rete 1 della nostra radio va in onda la trasmissione Chiese in diretta. In programma questa settimana una puntata interamente dedicata alla realtà delle chiese evangeliche pentecostali, una denominazione che è in crescita tumultuosa soprattutto nei paesi del sud del mondo.
Lasciamo la radio e guardiamo alla televisione. Il settimanale evangelico Segni dei Tempi, in onda domani dopo l'infonotte, presenta Aiuto, mia moglie è pastora. Nella vita vera Carolina Costa è pastora protestante a Ginevra, ma nella serie televisiva Ma femme et pasteur, prodotta in collaborazione con il marito Victor Costa, Carolina interpreta Clara, pastora alle prese con mille situazioni esilaranti, e un marito, Thomas, per niente a suo agio, nel ruolo di marito della ministra di culto.
E con questi annunci siamo giunti a conclusione della puntata odierna. Luisa Nitti e Paolo Tognina vi augurano una serena domenica. Vi aspettiamo fra una settimana.